Allora, benvenuti stamattina qui. So che molti di voi avete dovuto abbandonare qualche cosa a casa perché è il giorno di festa, è Natale, ma la cosa più bella è condividere questo giorno con i fratelli. Infatti, questa ricorrenza natalizia, che puntualmente avviene ogni anno, possiamo dire che è una festa per tutti. Tutti lo celebrano, non solo i cristiani, noi che siamo qui. E forse non tutti i cristiani celebrano questo giorno. Ma la cosa importante è che questo giorno, sia che una persona sia credente o no, ci sono tutti i pretesti, tutti i motivi per ritrovarsi insieme, in famiglia, per scambiarsi montagne di regali e soprattutto il commercio, perché siamo bombardati dalla pubblicità, la fa da padrone. Tutto è buono per farsi dei nuovi clienti, il commercio fa questo, e abbiamo visto e sappiamo che se uno vuole spendere soldi per i regali, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le borse. Per cui non ci sono limiti. Però nell'aria, in questo periodo, ogni anno, notiamo una cosa: c'è un clima di festa, c'è un'atmosfera di affetto. Si potrebbe quasi pensare, e ci potremmo anche quasi illuderci, di trovare la speranza che questo mondo possa migliorare, un mondo migliore, trovare dei cambiamenti in questo mondo, dove tutti si amano e soprattutto cercano di farsi piacere. Purtroppo la realtà non lascia nessuna probabilità. Proprio ha più sogni rosei che noi possiamo immaginare. Perché? Perché con lo spegnimento delle luminarie si consumano proprio le ultime speranze di cambiamento profondo e soprattutto durevole in un mondo di insoddisfatti. Perché noi vediamo intorno a noi tante persone che sono insoddisfatte. Natale e le sue immagini dovrebbero ricordare la nascita di Gesù. Abbiamo letto qualche cosa stamattina del Vangelo di Luca che ci ricorda un po' gli eventi. E invece quello che accade intorno a noi distolgono piuttosto l'attenzione di quella che è realmente la cosa più importante. Distolgono, fanno pensare ad altro. Perché? Perché bisogna sapere che la venuta di Gesù nel mondo è la più grande speranza che è stata mai data all'umanità. E abbiamo ascoltato stamattina, leggendo quel brano, che c'era un annuncio importante, qualcosa di stravolgente sotto certi aspetti. Perché? Addirittura erano venuti degli angeli a dare questa notizia. Perché? Perché Gesù Cristo è Dio stesso che si è avvicinato agli uomini, alle donne, da lui creati, anche se molti di loro hanno voluto sbarazzarsi di lui con ogni mezzo. Possiamo definire il Natale la festa in cui il festeggiato non è invitato. È drammatico questo. Quanti che si sono riuniti in questi giorni, in questa occasione, hanno festeggiato e hanno in qualche modo ricordato Gesù. Mi fa pensare molto questo. Perché? Perché anche tra di noi succede la stessa cosa. diamo spazio a altre cose meno che a Gesù. Il fatto che tanti mancano stamattina, forse alcuni perché sono partiti o perché sono andati lontano, o perché hanno degli impegni che non possono demandare, ma questo vuol dire non dare importanza a Gesù. Anche questo è biblico. In Giovanni 1,11 è scritto: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Pensate un po', una festa e il festeggiato non c'è. E invece che cosa ha fatto Gesù? O meglio, il Padre Celeste ha fatto in modo che lui si è avvicinato agli uomini, mandando Gesù. Perché? Perché senza di lui non possono cavarsela. Si fanno tanti sondaggi, si fanno tante situazioni di verifica, ma noi stamattina vogliamo fare una cosa diversa. Vediamo un brano in cui questa realtà dell'uomo che si trova in difficoltà. Leggere un brano, e questo è un brano che si trova in Matteo, capitolo 14, da 22 a 33. Anche qui questo che avviene dopo, se così possiamo dire, una mega party, o meglio un mega picnic. Perché? Perché Gesù aveva fatto un miracolo, aveva appena fatto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Per cui pensate un po' quanta gente che erano stati sfamati da Gesù. E qui ci troviamo nella Galilea, vicino al mar di Tiberiade, o meglio un lago, non era proprio un mare, io l'ho visto. E questo posto Gesù ha incontrato tante volte le persone, ha fatto dei miracoli, tanti miracoli di guarigione, e ha fatto questo miracolo. E che cosa leggiamo in Matteo dal versetto 22? Dice: subito dopo che è avvenuto questo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo dall'altra riva, mentre gli avrebbe congedato la gente. Per cui tutte le persone che stavano là, Gesù le ha salutate, per dire proprio che quasi le avesse ringraziate, che erano state lì ad ascoltare anche il suo messaggio. E intanto gli apostoli se ne andavano all'altra riva, dove Gesù doveva predicare, anche lì. E dopo aver congedato la folla, che cosa succede? Che si ritirò in disparte sul monte a pregare. È venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Era solito Gesù fare questo, che si ritirava a pregare, aveva un tempo particolare per pregare al Padre Celeste. Lui, che era figlio di Dio, non disdegnava questo. Ed era solo. Nel frattempo, che cosa succede? Dice il versetto 24, dice: frattanto la barca, già di molti stadi lontana dalla terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. E che succede? Questo nonostante che era un lago e non è molto aperto, comunque era un posto abbastanza, diciamo, circondato da delle colline, perché io l'ho visto, però succedevano questi fenomeni di venti che si incanalavano e facevano questo problema. E su questa barca chi c'erano? C'erano i discepoli, che la maggior parte di loro erano dei pescatori e pescavano lì su questo lago. Pietro aveva casa proprio vicino alla riva del lago, e lui conosceva molto bene questo lago, sapeva tutto di quello che i fenomeni che potevano accadere, per cui lui erano degli esperti. Ma alla quarta vigilia della notte c'era questo vento molto forte e che la barca non procedeva verso la destinazione, dice, ma nella quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, li andò a incontrare, come? Camminando sul mare, cioè camminando sull'acqua. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e disse, è un fantasma! E dalla paura gridarono. Era normale, loro conoscevano quel posto, sapevano che non c'erano pietre o cose che potevano pensare che uno poteva camminare senza sprofondare. Per cui loro pensavano, dice, questo è un fantasma, chi è che poteva camminare sull'acqua? Non avevano mai visto una persona camminare sull'acqua. Ma subito Gesù parlò e disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. E Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Ed egli disse, vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Allora Pietro comincia a camminare sull'acqua. Wow! Pensare che lui fino a quel giorno aveva andato su quel lago sempre con la barca, adesso invece lui camminava sull'acqua. E per lui era qualcosa di eccezionale, andava verso Gesù. Andava a incontrare Gesù che si stavano incontrando, venendo incontro a questo appuntamento che si erano dati. Ma però succede qualcosa. Nella vita c'è sempre un ma. Ma vedendo il vento, cioè Pietro si distoglie da Gesù e comincia a guardarsi intorno. Vede il vento, ebbe paura e cominciò ad affondare e gridò, Signore, salvami! Era una situazione abbastanza brutta. E che cosa avviene? Gesù subito stese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono assisi sulla barca, il vento si calmò e allora quelli che erano sulla barca lo adorarono dicendo, veramente tu sei il figlio di Dio. I discepoli avevano visto tutti i colori con Gesù, moltiplicazioni, guarigioni, ma questa non l'avevano vista ancora. Camminare sull'acqua e soprattutto quello che lui aveva dimostrato di essere, che dominava anche le forze della natura. I discepoli erano giunti a questa conclusione dopo proprio questo episodio. Loro potevano dire, veramente tu sei il figlio di Dio, avendo visto questo fenomeno, questa situazione, questo miracolo. Ma visto che siamo in clima natalizio, se facessimo dei sondaggi riguardi la persona di Gesù, avremmo delle risposte molto diverse proprio riguardo a Gesù e alla sua venuta. I discepoli sapevano, avevano visto ma la gente cosa pensa di Gesù? Ho sentito la radio in questi giorni tante volte parlare di Natale. E uno dei sondaggi era qual era più importante, il cenone del 24 o il pranzo del 25? Oppure, quali erano i regali più belli che erano già avuto negli anni precedenti e quelli che si aspettavano quest'anno? Oppure, cosa ne fate dei regali che non vi piacciono? E via discorrendo. Non ho mai sentito in questa radio che parlava del Natale una parola su Gesù. Una parola che dicesse, ma questo è il giorno che è venuto il Salvatore. Oggi se facciamo una ricerca, questo sondaggio, perché oggi va di moda fare proprio su Gesù, noi troveremo delle risposte. Chi lo definirebbe una persona speciale? Una persona buona, una persona da imitare. Chi direbbe che è un profeta di Dio venuto proprio per rivelarci la sua volontà? Chi un guaritore e profeta è unico, qualcosa di unico, di speciale. Ma c'è anche chi riconosce che Gesù è venuto per offrire se stesso sulla croce, per offrirci la possibilità di essere riconciliati con il Padre. Già si è detto che l'uomo da solo non se la può cavare. Ecco perché il Signore ha pensato di mandare suo figlio. Ha bisogno di aiuto. L'uomo spesso si trova in difficoltà. Anche se diciamo di essere degli esperti e di aver superato anche tante prove nella vita. Un po' come gli apostoli su quella barca, allora erano degli esperti, sapevano come fare, eppure si trovarono in grave difficoltà per via del vento. Forse non camminiamo sull'acqua, come accadde a Pietro, ma ci possiamo trovare in situazioni difficili, molto difficili. Anche se camminiamo con buone intenzioni, la nostra fede può vacillare. Come i cristiani, come persone che vogliono camminare rettamente, delle volte succede questo. Però ciò non significa necessariamente che abbiamo fallito. Forse perché abbiamo fatto qualche errore, perché forse non ci rivolgiamo come Pietro a Gesù. Come si è rivolto Gesù a Signore, salvami, perché era nella difficoltà più brutta. Ci fu un'altra circostanza in cui ci troviamo quasi a fare lo stesso, si trovano a fare lo stesso appello, questo però in Matteo capitolo 8, precedentemente. Questa volta i discepoli nel capitolo 8, versetto 25, è scritto che loro stavano nella barca con Gesù. Gesù c'era nella barca. E che cosa avvenne? Che Gesù era molto stanco e sicuramente aveva finito di fare il sermone sul monte e si era addormentato. E sempre su quello stesso lago, il lago di Tiberiade, si scatenò una tempesta e le onde erano alte. E loro, gli apostoli, dice, qui moriamo tutti, ci affoghiamo con la barca e tutto. E che cosa fanno? I discepoli si avvicinarono a Gesù e lo svegliarono dicendo, Signore, salvaci, siamo perduti. Hanno avuto il coraggio di dire la loro situazione, molto precaria, molto brutta. Siamo perduti, non c'è più speranza. E anche lì il Signore calmò il vento. Spesso l'uomo riesce a invocare proprio questo tipo di aiuto proprio quando vede, come si suol dire, l'acqua alla gola. Quando il problema è molto forte, quando vede che non c'è più nulla da fare, dove le speranze sono diventate minime. Abbiamo anche detto che l'uomo si illude di trovare soluzioni in un mondo migliore e per una vita di pace e di amore. Questo pensa che l'uomo possa avvenire, questo cambiamento, con il materialismo, il consumismo e la tradizione. La tradizione. Forse possiamo un po' capire il materialismo, anche il consumismo, ma la tradizione delle volte è qualcosa di micidiale, diventa qualcosa di troppo forte e non riusciamo a liberarcene. Il Natale purtroppo è diventato un concetto di tutto questo. Siamo governati da queste cose. L'uomo non si accorge che sta sprofondando moralmente. L'uomo si sta perdendo. E anche in questi giorni che ricordano un evento così importante non sanno chi è Gesù e perché è venuto. L'uomo purtroppo sente dentro di sé un vuoto che non è colmabile con feste, con doni materiali e con quante altre cose vogliamo mettere dentro. Cerca tutte queste cose l'uomo per colmare questo grande vuoto. Come possiamo uscire da questo labirinto? Come l'uomo può uscire da questo labirinto? Abbiamo accennato che l'uomo è in cerca del vero amore, ma non di un amore effimero, di un amore che può consumarsi in una giornata di festa. In tutto questo c'è solo una risposta: Gesù. Gesù è la risposta. Perché? Perché è il braccio di Dio che ci afferra per trarci in salvo. E quel braccio, come Gesù ha afferrato Pietro e lo ha tirato su, così anche Gesù fa per noi oggi. Non per scampare da una morte fisica, ma da quella spirituale. La differenza è che la morte spirituale è una morte eterna, non finisce mai. È una separazione da Dio. Gesù è stato donato per riconciliarci con Dio, cioè per fare pace con Dio. Il suo sacrificio sulla croce ha proprio questo scopo: fare pace con Dio. Riconciliare, cosa vuol dire veramente? Che cosa significa questo? Significa che l'uomo è nemico di Dio ed è necessario fare pace con Dio. In Romani 5,10 è scritto proprio queste parole: se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Questo versetto ci fa comprendere l'opera prima e dopo. Anche quando eravamo nemici, Dio ha provveduto a questa salvezza. E ancora più ora che noi siamo convinti di questo, abbiamo il piacere di essere insieme a Lui, insieme al Signore. Allora, stamattina voglio illustrare almeno quattro passi per ottenere pace con Dio. Forse qualcuno di voi già ce l'ha pace con Dio, ma forse qualcuno non ha ancora pace con Dio, o forse sta cercando pace con Dio. E c'è un piano di Dio in questo. Il piano di Dio è pace e vita. Questo è il piano di Dio. Dio ti ama e vuole che sperimenti la sua pace e la sua vita. Questo vuole il Signore dall'uomo in generale. La Bibbia dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Qui in questo versetto Giovanni 3,16 mette in evidenza l'amore di Dio: ha tanto amato il mondo, ma possiamo dire molto di più: ha tanto amato Tonino, ha tanto amato Enrico, tanto amati voi che siete qui. Mettete il vostro nome in questo versetto. Non è un versetto così tanto generico, ma personale. Perché è necessario questo? Perché il problema dell'uomo, come abbiamo detto, è la separazione. Pace con Dio non è una cosa che otteniamo automaticamente, perché la nostra natura ci separa da Dio. Il modo nostro di fare, di pensare, di agire, ci separa da Dio. E la Bibbia dice, sempre in Romani, in 3,23 però, dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non c'è nessuno che sia una persona giusta, una persona buona. Paolo diceva questo. io sono il primo dei peccatori, tutti hanno peccato e io sono il primo dei peccatori, diceva Paolo. E c'è una soluzione. Abbiamo visto il problema, il piano di Dio, il problema, c'è la soluzione. La soluzione di Dio qual è? È la croce. L'uomo di Dio fa ponte proprio tra noi e Dio. Quando Gesù Cristo morì in croce e poi risuscitò, pagò anche per i miei peccati e i tuoi peccati. Fece questo il Signore. E infatti la Bibbia dice: egli ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Prima Pietro 2,24. Vedete come Gesù ha portato su di sé. Oggi vediamo nelle figure di Natale una persona vestita di rosso, con la barba, un sacco pieno di regali sulle spalle. A Gesù ha portato un fardello più grande, più pesante. Gesù ha portato veramente qualcosa di dono speciale. In Isaia 53,3,4 leggiamo questo. Questo profeta già 400 anni prima aveva profetizzato di Gesù. 53,4,5 dice: tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Guariti dal peccato, guariti da questa separazione che c'era tra noi e il Signore. Guariti perché lui si è caricato dei nostri peccati. Qual è la risposta adesso dell'uomo? Il quarto passo è proprio questa risposta: accettare Cristo. Tu puoi oltrepassare la divisione tra Dio e l'uomo diventando membro della famiglia di Dio se lo accetti personalmente. La Bibbia dice: ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Questo è quel versetto dopo dell'11, che in casa sua non l'hanno ricevuto. E lui dice adesso, benissimo, Giovanni, dice: tutti quelli che invece quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Tu stamattina ti senti figlio di Dio? Se tu ti senti figlio di Dio, sei in una buona posizione. Ma se non lo sei, devi afferrare il braccio del Signore che è steso per te. Se non vuoi affogare come Pietro, che ha detto: Signore, salvami. Il braccio del Signore è steso anche per te oggi. Per ricevere Cristo bastano quattro cose importanti: riconoscere, convertirti, credere e ricevere. Riconoscere che cosa? Il tuo bisogno spirituale. Sono un peccatore, ho bisogno di conoscere. Convertirti, cioè essere pronto a rifiutare e rinunciare al peccato. Questa è la conversione. Credere che Gesù Cristo è morto alla croce per te, non per gli altri, per te, perché è un Dio personale che sta parlando a te stamattina. E ricevere, come? In preghiera, Gesù, nel tuo cuore, nella tua vita. Cristo dice ancora questa cosa: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. io busso. Voglio cenare con te, dice il Signore. Voglio essere invitato alla festa. Invece vediamo che la festa è per tutti meno che per il Signore. E questa porta che deve essere aperta ha solo una maniglia. Solo dal di dentro si apre, non dal di fuori. Gesù non la può aprire, la puoi aprire tu. Anche in Ebrei dice la stessa cosa, perché il Signore dice, se qualcuno ascolta la mia voce, dice in Ebrei, oggi se udite la mia voce, non indurite i vostri cuori. Se voi stamattina ascoltate che Gesù vuole entrare a far festa con te, nel tuo cuore, non indurire il cuore, non chiudere la porta, ma aprila. Se qualcuno vuole oggi aprire la porta, oggi, anche questa mattina, può fare questa preghiera, una preghiera molto semplice. Nella preghiera non hanno importanza le parole, perché Dio guarda il cuore delle persone, perché se ha un cuore sincero. E possiamo dire questo, Signore Gesù, so che sono un peccatore. Credo che tu sei morto per i miei peccati. Mi converto da questi e apro la porta del mio cuore, della mia vita a te. Ti accetto come mio Salvatore e Signore. Grazie che mi vuoi salvare. Amen. Amen.
Grazie Tonino.